L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Amici, bentornati, nuova puntata di Rap Criminale. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman. In regia, come al solito, ringraziamo, onoriamo e applaudiamo Andy Guru Rinaldi e salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Va avanti questo nostro programma dedicato alle morti più violente, ma soprattutto alle vite incredibili e ispiranti per certi versi di tanti artisti del gangsta rap americano. Nelle prime tre puntate abbiamo parlato di Tupac Shakur e ora stiamo andando avanti con già la seconda puntata dedicata al suo amico e poi rivale Notorious B.I.G. Nella scorsa puntata abbiamo raccontato, grazie anche all'intervento del rapper Kento, ma state sintonizzati perché oggi abbiamo un altro ospite di gran caratura che verrà a trovarci. Abbiamo comunque raccontato l'infanzia e l'adolescenza e il primo successo di Notorious B.I.G., quel Party and Bullshit prodotto dalla Bad Boy di Puff Daddy, che lo consacra come rapper più promettente della scena East Coast di quegli anni. Party and Bullshit è un pezzo che piace talmente tanto che anche Tupac, dalla California dove risiede, ne rimane impressionato e quindi grazie a quel pezzo chiederà di incontrare il Notorious B.I.G. e i due diventeranno, almeno inizialmente, grandi amici. Il primo disco di Notorious, Ready to Die, esce il 13 settembre del 1994. È una data storica per il rap americano. Quell'album in pochi mesi vende 4 milioni di copie e verrà considerato dalla critica uno dei 5 dischi rap più belli di tutti i tempi. Questo non lo dico io, ma lo dice Rob Stone della Rista non appena lo ascolta. È proprio Puff Daddy, poco prima della pubblicazione, ad andare da Rob, che è uno degli AR, dei producer più importanti dell'etichetta, a farglielo ascoltare. E sarà in quell'occasione che Rob sentenzierà questa definizione. Uno dei 5 dischi rap più belli di tutti i tempi. Effettivamente il primo disco di Biggie ha da tanto ed è un disco di rottura, perché per quanto le basi non sempre siano così particolari, alcune sono anche abbastanza pop, abbastanza orecchiabili, i testi sono qualcosa di mai sentito prima. Il flow di Biggie è qualcosa di così musicale, così potente, così forte, che non può lasciare indifferenti. Ma dicevamo dei testi corrosivi, testi che raccontano la storia del ghetto, la storia degli spacciatori che vendono crack nelle strade del blocco, la vita di strada, appunto, la prostituzione, l'ossessione per i soldi, per la morte, le pistole. Ecco, pistole ce ne sono tante. Nel disco Ready to Die, Pronto a morire, suona strano per un ragazzo che all'epoca ha solo 22 anni, tanto strano non è, perché nel ghetto, in quegli anni, in quei contesti, capita spesso di lasciare il mondo a 20 anni. Con Ready to Die Notorious diventa veramente uno dei rapper più importanti e seguiti d'America, ma fanno il suo ingresso anche altre figure che poi lo accompagneranno per tutta la carriera, a partire dai Junior Mafia. Junior Mafia sono la crew di Notorious B.I.G., composta da quei rapper e quei ragazzi con cui lui è cresciuto, con cui lui nel ghetto prima faceva affari sporchi legati appunto allo spaccio di sostanze, ma con cui anche creava arte, faceva musica, faceva rap. All'interno dei Junior Mafia mafia c'è anche una figura abbastanza particolare, una donna, una rapper donna, una delle prime, ecco, una delle più interessanti. Il suo nome d'arte è Lil Kim, anche se all'anagrafe lei si chiama Kimberly Denise Jones. Manco a dirlo, oltre a essere talentuosa e con un flow importante, è una delle tante fidanzate di Notorious B.I.G., che oltre alla donna con cui ha avuto una figlia, Sean Jackson Wallace, e oltre a tante altre ragazze con cui si vede, perché lui, nonostante sia corpulento, abbia l'occhio pigro, non sia esattamente un adone come magari lo è l'amico e poi il rivale Tupac, è uno che però con le donne ci sa fare, ha quel senso di sa dargli protezione, sa dargli carisma, è uno che comanda, è un leader e quindi conquista. E Fate, scusate, Lil Kim, appunto Kimberly Denise Jones, la conosce quando ancora sta spacciando nelle strade del quartiere, quando non è ancora un rapper famoso. Lei era solita tornare dall'ufficio dove lavorava con la metro, e proprio in a quella fermata c'era, all'uscita di quella fermata c'era proprio Biggie che vendeva crack, e così la leggenda racconta, anzi proprio Lil Kim ha raccontato in realtà, e questo lo riportiamo nel libro Rap Criminale, Tupac, Biggie e gli altri martiri del gangsta rap, il libro che è uscito da qualche settimana col Castello e che porta la mia firma, e dove proprio ho intervistato alcune persone legate al mondo sia di Tupac che di Notorious, e anche riportato molte interviste dei protagonisti inediti in Italia. E in una di queste interviste è proprio Lil Kim a raccontare che quando arrivava alla fermata della metro, scendeva, vedeva sempre questo ragazzo corpulento, questo spacciatore, che la salutava. Un giorno Biggie le chiese di poterla accompagnare a casa, adesso un momento disse di no, ma poi lui insomma la conquistò con qualche battuta, e da allora i due iniziarono una relazione, prima una forte amicizia, erano davvero amici, e poi una relazione ma anche turbolenta, fatta di botte, tira e molla, insulti, ma anche amore, collaborazione artistica, visione e ispirazione reciproca. Ma non c'è solo Lil Kim, non c'è solo John Jackson e non c'è solo il successo di Ready to Die. Mentre Biggie si è trasformato in uno dei rapper più seguiti d'America col disco che continua a vendere copie, arriva il grande amore della sua vita, arriva Faith Evans, una giovane cantante R&B nata in Florida ma cresciuta nel New Jersey, che non ha mai realizzato dischi propri, ma ha un ottimo storytelling in quanto ha già scritto pezzi per molte cantanti note, tra cui Mary J. Blige. Puff Daddy la sente cantare e decide di metterla sotto contratto, e appunto la fa firmare con la Bad Boy. Lei e Biggie si incontrano durante le riprese di un video shot per il primo singolo appunto della Evans, You Used to Love Me, ed è amore a prima vista, veramente quei due si piacciono, si capiscono, si trovano, e da quel momento iniziano a fare coppia fissa e a convolare a nozze nell'arco di qualche settimana. La leggenda racconta che il 4 agosto del 94 Fate e Biggie guidino fino a Rockland County, nello stato di New York, per sposarsi presso il giudice di pace del tribunale locale, notizia che stupisce un po' tutti, la madre di Biggie, Puff Daddy, gli amici della coppia, perché è veramente stata una decisione presa sulle ali dell'entusiasmo, dell'amore e di una alchimia fortissima. Ma intanto Ready to Die fa quello che ci si aspetta da un disco di tale portata, e continua a macinare successi su successi. Tutti i singoli tratti dal disco passano in heavy rotation su MTV, e in particolare questo, Juicy, una canzone che entra nella storia del rap.
Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing, to all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
Yeah.
It's all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.
Check it.
It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, the hard. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. Yeah. And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing ice and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good,
So good.
And if you don't know, now you know. You know. Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging. Celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive and it's all
good.
And if you don't know, now you know, you know, you know.
Come on.
And if you don't know, now you know, you know, you know.
That's right.
And if you don't know, now you know, you know. Let the beat down in the house. Junior Mafia, Mad Flavor.
I see you, I see you, I see you.
Yeah.
Come on.
All right.
E questo era Juicy, Notorious B.N.G. qua a Rap Criminale su Radio Popolare. Come vi avevo annunciato, è arrivato a trovarci un ospite straordinario e io credo di non esagerare nel definirlo probabilmente The King of Freestyle in Italia. È con noi Ansi. Ciao!
Ciao a tutti, eccomi qua. Ciao.
Ciao caro, come stai?
Bene, bene, grazie.
Sei in forma?
Sei in formissima, smagliante.
Benissimo. Ascolta, stavamo parlando proprio di Notorious B.N.G., del grande successo del suo primo disco Ready to Die, che lo porta dall'essere un promettente rapper con un passato da spacciatore nei ghetti di New York City alla fama internazionale, 4 milioni di copie vendute su tutti i giornali e un grande applauso da parte di tutta la scena del periodo. Ti chiedo, quando tu hai iniziato ad ascoltare Notorious B.N.G., come è entrato nella tua vita?
Ma quando ti affezioni a questo genere musicale, soprattutto negli anni in cui mi ci sono affezionato io, quindi alla fine dei 90, all'inizio degli anni 2000, l'eco era ancora gigantesco di quello della storia, certo, di Biggie, dell'importanza di Biggie, dell'influenza di Biggie sul rap mondiale, non solo legato ai fatti di cronaca, non solo legato alla vita privata, a tutto quello che poi insomma sappiamo ne è scaturito e di cui sicuramente state parlando ampiamente, parlando proprio a livello di musicale, quindi dell'arte del rap. Notorious è probabilmente il più grande di tutti i tempi, o comunque molti si chiedono ancora se Notorious fosse in vita a che punto sarebbe adesso, no? Quello che sappiamo per certo è che quello che ha fatto rimane come monito indelebile ancora oggi, la sua roba è di ispirazione continua. Notorious è fra i più citati dagli altri rapper ancora oggi. I pezzi di Biggie di questo album di cui parlavamo, ma anche di quello poi dopo la sua morte, sono brani immortali, sono la storia, la spina dorsale di questo genere. C'è un rap prima di Notorious Big, c'è un rap dopo Notorious Big, cioè il suo arrivo sulla scena, il suo modo di stare sul tempo è stato troppo influente, quindi soprattutto in quegli anni era più che doveroso passarci. E da un piccolo inizio in cui ero più fan della West Coast, quindi lo stile di Tupac, o comunque c'era Chronic, ma c'era anche già 2001 di Dre, perché io arrivo più o meno in quel periodo là, anche lì la sua influenza era grande, però a livello di sound, a livello di voce, a livello di storia, quella di Notorious è stata fondamentale per me. Il mio disco del 2012 Era tutto un sogno parte proprio da It Was All a Dream, cioè una citazione piena a Juicy.
Certo, l'abbiamo ascoltata adesso, Juicy.
Appunto, no, voglio dirti, il primo tatuaggio che ho fatto e uno dei pochi che ho è It Was All a Dream sul petto, capito? Cioè è un personaggio influentissimo, che per me è stato importantissimo e che continuiamo comunque a riscoprire, quindi anche riascoltandomi i suoi dischi, riascoltando Ready to Die ogni tanto scopro una sfumatura che non avevo colto, quindi è chiaro che è uno dei più influenti di sempre.
Senti, mi diceva di Rock Butler che Biggie era un mostro anche nelle battle. Lui racconta che quando faceva le battle in strada, lì nel blocco, cioè si fermavano veramente le macchine, la gente scendeva e tutti intorno a lui, ma proprio roots in strada, ed era straordinario nel freestyle. Tu che sei un maestro del freestyle, cioè veramente io credo che le volte che ti ho visto, uno dei più bravi come hai sentito, ecco, che cosa scatta, che cosa ci vuole per questo tipo di arte, che, e quanto è diversa poi, cioè c'è secondo te da fare la differenza tra essere un grande rapper, un grande artista su disco ed esserlo nel freestyle o comunque dal vivo?
Ma è un po' un grande interrogativo. C'è chi dice che un rapper deve essere completo e quindi debba saper per forza fare freestyle. Per me non è così, nel senso, io mi sono appassionato a questa cosa del freestyle perché ho capito di essere portato e perché in quel momento in cui sono arrivato io era l'unico modo per farmi vedere, quindi non avevo altri modi per farmi conoscere in giro se non quello di andare alle gare di freestyle o comunque andare sui palchi, prendere il microfono agli open mic e fare freestyle o magari cantare una strofa. Ma l'improvvisazione era un po' la base per noi, è un passaggio che abbiamo fatto tutti, no, all'inizio probabilmente, certo. Chiaramente io poi mi ci sono specializzato, è stata una cosa che, ripeto, un po' sicuramente ce l'avevo dentro come una sorta di talento che hai nel riuscire a fare questa cosa a me più velocemente di altri. Non pregiudica però un buon rapper il non saper fare freestyle, secondo me. Cioè puoi essere un ottimo rapper senza saper fare freestyle, viceversa puoi essere un ottimo freestyler e non saper fare i pezzi, non saper fare i dischi. È stata un po' la mia condanna, soprattutto all'inizio, perché quando eccelli così tanto in una disciplina poi vieni un po' etichettato come la disciplina stessa. Però ripeto, io ho sempre voluto fare rapper, quindi mi sono impegnato molto anche sui dischi, anche sulla scrittura, e credo che definitivamente poi dal 2017 in poi, con quel disco V, da lì in poi abbia comunque segnato una netta distinzione fra il mio essere un freestyler e essere un liricista e un rapper. Chiaramente non sputo nel piatto dove ho mangiato, nella cosa che mi ha reso celebre, che è questa cosa dell'improvvisazione. Ancora oggi la utilizzo sia per divertirmi con i miei amici quando capita, sia per arricchire magari lo show, però è più magari come un assolo del jazz, è più estemporaneità, no? Non è più adesso ci fermiamo e facciamo freestyle, datemi gli oggetti che avete in tasca, che era una cosa che facevo da, più da ragazzino, mi facevo dare le cose, improvvisavo sugli oggetti che avevo, o mi facevo dare delle parole, improvvisavo su quelle proprio per far vedere che ero bravo nell'inventare le rime. Adesso è qualcos'altro per me. Devo dire che però mi ha premiato secondo me come rapper essere un bravo freestyler, perché l'istintività, cioè l'istinto che tu hai nel buttarti sulla base così senza ragionarci, delle volte crea il flusso giusto e quindi crea il modo giusto di entrare sul tempo, no? Noi diciamo prendere il flow, il top notch, il miglior flow che puoi prendere sul beat. Spesso, anche adesso che scrivo, mi viene prima improvvisando un po' sulla base che sto ascoltando, quindi è una cosa che, ripeto, non pregiudica il rapper, però è un valore aggiunto nel momento in cui sai dosare le cose. Ho imparato a farlo, secondo me ci è voluto un po' di tempo, però
tra l'altro proprio nel raccontare la biografia, la storia di Notorious B.I.G., tu prima parlavi del jazz, dell'improvvisazione jazz. Beh, è venuto fuori che lui da ragazzino stava spesso con questo sassofonista straordinario che ha suonato con Miles Davis, che si chiama Donald Harrison, e avevano fondamentalmente convenuto quanto ci fosse del jazz nel rap, e come cadenza, come conteggio delle barre, controllo del respiro, storytelling. Cioè, Harrison ha dichiarato: ben presto abbiamo realizzato che molti dei principi alla base del jazz valevano anche per l'hip hop. Sei d'accordo?
Ma chiaramente sì, sono d'accordo, perché se è successo a Biggie, voglio dire, da lì in giù, no? Cioè, come dire, sei d'accordo sulle regole del calcio? Sono d'accordo, nel senso, le hanno messe lì, si gioca così. Quindi sicuramente, tra l'altro, la cosa che hai tu raccontato si vede molto bene anche nell'ultimo documentario che è uscito, sì, di ed era assolutamente una storia inedita. Mi sono trovato anche a parlare con ragazzi più giovani di me che mi hanno detto, ai quali ho detto: raga, avete visto il nuovo documentario su Biggie? Molti dicevano: no, non l'ho visto, perché immagino che tutte le cose che ci siano le posso già reperire dalle altre cose che ci sono. Invece non è così per niente, anzi, le cose che vengono raccontate in quel documentario, compreso questo aspetto che noi non sapevamo, arricchiscono ancora di più la storia di Biggie. Per esempio, anche questo suo zio giamaicano, le influenze che ha avuto la cultura giamaicana sulla musica di Biggie, il reggae, la dancehall, il soul, il fatto che lui cantava anche, nessuno si immaginava, cioè noi eravamo a 6 in the morning, clock the door, rispondo con la Glock, cioè quello per noi era Biggie, no? Storia di strada, vederlo cantare, sentirlo cantare, poi ti chiedi perché magari ha utilizzato alcuni sample, era fan di quella roba lì, cioè l'influenza della musica, della radice musicale è fondamentale in quello che tu fai e ti condiziona in qualche modo. Anche a noi in Italia, se tu a casa dei tuoi genitori, con i tuoi genitori sei cresciuto ascoltando un determinato tipo di musica, in qualche modo ti condiziona. Chiaro che i riferimenti che avevano loro magari in quegli anni erano più appunto il soul e il jazz, e quell'altro come un matto ha provato a far cadere le parole come quelle batterie storte e si è inventato un flow. Cioè quella roba lì è autenticamente la forza dell'hip hop, cioè reinventare le cose.
D'altronde la storia la fanno i visionari. Bene, sì, noi ti ringraziamo. Ascolta, prima di congedarci, tra l'altro andremo a chiudere proprio la puntata passando il tuo pezzo, col feed di Massimo Pericolo, Ola Hit, che come sempre è piacevole ascoltare la tua musica, perché dentro c'è cuore, dentro c'è anima, dentro c'è tecnica, secondo me le tre cose che sono prerogativa di ogni artista. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare? Che estate sarà per te? Cosa sta succedendo? Cosa bolle in pentola?
Innanzitutto un'estate all'insegna, fortunatamente, di ritorno sui palchi, quindi sarò un po' dappertutto, sia con i live che con i DJ set, e non vedo l'ora, perché ovviamente ho già avuto un accenno in questi ultimi mesi dove sono stato molto impegnato con i live, però finalmente si ritorna veramente a pieno, quindi non vedo l'ora di fare questo. Ho tanti impegni, ho tanti anche idee a livello discografico, e quindi non vedo l'ora di poter ritornare in studio con una certa calma. Questo ultimo EP che è uscito alla fine dell'anno scorso, che fa parte di una trilogia che ancora non ha visto la sua conclusione, proprio dovuta alla fisarmonica di tempo post pandemia. Però nel 2023 voglio chiudere questo progetto della trilogia con il terzo capitolo, che darà anche poi un po' di rotondità al concetto che volevo esprimere dall'inizio, che è un po' un concept sul tempo. Però mi sento molto carico, sono uscito un sacco di featuring in dischi di colleghi, cose nuove che stanno succedendo. Qualche giorno fa per esempio abbiamo ricaricato completamente la discografia dei One Mic su tutti i digital store, che era un pezzo di storia di questa musica in Italia che mancava sugli store digitali. Sappiamo benissimo di aver fatto contenti tanti nostalgici, ma sono sicuro anche che tanti ragazzi nuovi che magari seguono me o che non conoscono bene la storia del mio gruppo potranno trovare degli spunti ancora interessanti in quella musica che seppur datata suona ancora come si deve. Quindi un periodo pieno, non vedevo l'ora.
Benissimo, sì, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti aspettiamo perché il rap italiano ha bisogno della tua musica consapevole. Rap Criminale finisce qua, noi ci vediamo domenica prossima, sulle mani e peace!
Rappare è difficile o levare di scrivere. Mi viene il male di vivere il contratto per due dischi e sono al secondo disco. Cambio lavoro appena lo finisco. Cambio mestiere come il carabiniere. Il meglio della fame quando mi offrono da bere. Tu sei uno sfigato perché quando hai sfondato alle prime tette nel DM ti sei fidanzato. Tutti etero col cazzo degli altri. Troppo becero dovranno arrestarmi. Potete anche leccarmi le palle se vi piace tanto fare i froci col culo degli altri. C'era uno che mi ha detto che ero un gallo, ma poi ha detto la N-word e ha detto che ero un babbo. Io gli ho detto io ti abbatto come un dino e da là in poi esce una volta all'anno come l'iPhone. Mi sveglio più bravo pure oggi. Ho sentito il tuo lavoro cambia hobby. È un rischio dire il vero a questi stronzi. Se fischia il tuo rapper preferito è catcalling. Dico il cazzo che mi pare bro, non mi censuro. Tipo cazzo culo, entro a cazzo duro. Ne ti scrive vieni qua che non c'è nessuno. Tu arrivi da lei e fra non c'è nessuno. Riscaldi la minestra, quale evoluzione. Il sound taglia la testa, la mia festa è una rivoluzione. Mangio la sua pesca fresca, frutto di stagione. La tua merda è falsa, è tutto frutto di immaginazione. Vivo a Milano, sto inghiappato, va in scialla. E va nelle mutande, sembra che una terza palla. Scusa, non capisco questo come cazzo parla. Vuole la mula, fra io voglio una cavalla. Agito bene, un giorno che non sburre sembra col varicocele. Lei sul piede c'ha lo smalto tipo Fedez. Baby, non dico un cazzo ma lo dico bene. Oh, scemo, ho visto scemo più scemo. Ma tu sei più scemo, temo che ti sopravvaluti come rapper. Non sei modesto come chi dice modestamente. La figa è malattia, aspetto la pandemia. Così real che spergino la Vergine Maria. Abracadabra, puttana dal Guadalupe. Patata pelata come la crapa di Kruger. Sopra il booster ma non sono Anna Pepe. Che rapper esce se mi scopo Anna Pepe. Su canale 5 troian alfabete. Tu canale 5 bro come al papete. Nella tua discografia c'è di peggio che nella cronologia d'Ezio Greggio. Scopo il culo della scena da 20 anni e non vengo. Ecco come tengo bene il tempo. Fra c'hai solo un fan, apriti only fan. Il mondo va a puttane ma anche tu vai a trans. Me ne fotto del gap generazionale. Non sono razzista fra, vi schifo tutti uguale. Un fra mi ha detto bro non pippo da 2 mesi. Tranne l'altro ieri. Tipo chi dice rispetto è solo i pompieri. Per 2 canne fa l'infame, va a sbirrare dai carabinieri. Ho sempre fatto questo in